poter dedicare un po' di tempo più pacato rispetto a quello che è il ritmo della liturgia per riflettere, perché nella liturgia c'è il linguaggio celebrativo, c'è il linguaggio dell'ascolto, c'è il linguaggio dell'espressione, dell'affidamento, ma se proporzioniamo tutti gli aspetti, quello dell'ascolto è abbastanza limitato, è proporzionato. Nel momento in cui, come nelle serate che dedichiamo in questa esperienza, abbiamo la possibilità di soffermarci un pochino di più. Quello che diremo in queste sere non è niente di più di quello che già sappiamo, perché lo celebriamo dunque lungo il corso dell'anno liturgico, però abbiamo la possibilità di focalizzarlo un pochino meglio, forse anche condividere delle domande, delle curiosità, perché ne abbiamo tutti, e di solito nel linguaggio liturgico si ascolta ma non si possono porre delle domande. Prima introduzione, seconda introduzione. Vi accorgerete che i testi a cui faremo riferimento questa sera, soprattutto i primi, e anche le stimolazioni che riceveremo, le abbiamo già ricevute, ma le abbiamo lette sotto un'altra chiave di lettura. Perché? Perché il cammino che stiamo per fare in queste quattro sere si inserisce naturalmente nei cammini precedenti, e direi che molto opportunamente abbiamo scelto, non perché siamo nel mese di maggio, ma proprio perché veniva naturale nel percorso che abbiamo già compiuto insieme focalizzare e fermare il nostro sguardo contemplativo e di fede sulla figura di Maria di Nazaret, che, come diremo tra poco, è una figura assolutamente centrale per la nostra fede. Sulla figura di Maria si gioca la fede della Chiesa. Vedete, cercheremo di capire perché. Allora, sono le 20:45, io direi cominciamo. Il titolo l'abbiamo già visto, comprenderemo il significato di questo titolo nel corso di questa conversazione. Maria, nuova Eva. Sappiamo che la prima Eva la incontriamo nel giardino dell'Eden, in un testo del libro della Genesi che noi leggeremo tra poco, anche se, a dire il vero, il nome Eva non è il nome della prima donna. Il nome della prima donna è Isha, ed è l'uomo che dà questo nome nel momento in cui Dio l'ha condotta all'uomo. Ish, uomo maschio, Isha, uomo femmina. La si chiamerà Isha poiché da Ish è stata tolta. Quindi è difficile tradurre questo Isha in donna. Sono due nomi complementari per dire che l'uomo maschio e femmina sono complementari. Ma è diventato quasi un nome proprio, perché sarà sempre Adamo, l'uomo, a dare questo nome alla donna dopo la caduta. La si chiamerà Eva perché sarà la madre di tutti i credenti. Eva non è un nome proprio, è un nome significativo. Eva in ebraico significa colei che dona la vita, che genera la vita. È un nome di maternità. Potremmo dire significa madre per certi versi. La madre che cosa fa? Dona la vita. Vi ricordate l'anno scorso il cammino della misericordia? Aver viscere di misericordia significa generare alla vita. Sono termini complementari. Eva è madre e Maria è madre per eccellenza. Lo vedremo. È madre del figlio di Dio fatto uomo, è madre dei credenti e quindi è madre di tutta la Chiesa. Ma veramente una maternità non simbolica, ma assolutamente vera, profonda. Però cercheremo di metterle a confronto, la prima Eva e la nuova Eva, Eva e Maria. Però prima di tutto, per introdurci in maniera molto forte in quello che è il ruolo di Maria, noi ascolteremo un canto, l'abbiamo già sentito poco fa ma non abbiamo visto le immagini sono parecchio forti. Chi non riesce a sostenerle chiude gli occhi, abbassa la testa e aspetta che finisca. Però è fondamentale. Penso che possiate già intuire da dove le abbiamo tratte. Sono immagini fuori da ogni misticismo di spiritualità emotiva, ma sono immagini che più di ogni altra si riferiscono alla realtà, anche se sono interpretate in maniera fortemente teologica. Siamo pronti? Partiamo. dicevo che era molto forte, sappiamo da dove è stato tratto. Questo film sicuramente non ha niente di quello sdolcinato che tante volte ci viene messo in evidenza da certi film, ma qui viene focalizzata in maniera secondo me eccezionale la figura di Maria centrale nel suo rapporto con il figlio. Il Concilio Vaticano II ha usato un termine che avvicina Maria al termine di redenzione. Maria non ha redento il mondo, perché se fosse Maria ad aver redento il mondo avrebbe vanificherebbe l'opera di Cristo. È lei che l'ha redento e non il Cristo. E vedremo che assolutamente non è così. Ma il Cristo, nato da lei, ha redento il mondo. Perciò lei, non soltanto dando la possibilità di venire nel mondo, il figlio di Dio, ma associata a lui, abbiamo visto in ogni momento, perché l'Evangelista Giovanni ce la presenta dal primo momento, dal momento del concepimento, fino al momento della croce, associata al suo figlio. L'Evangelista Giovanni addirittura usa un termine, ed è stato molto curato, in particolare secondo il regista Mel Gibson. Maria stava ai piedi della croce. Non è uno stare, una presenza, è uno stare in una posizione associata, pienamente associata. E avete visto che quando il crocifisso è stato innalzato, anche lei si è elevata. Se qualcuno ha la voglia, il desiderio, magari di vedere il film in compagnia, che si sopporta un pochino meglio, si vede come la madre sente il figlio e il figlio sente la madre. È bello anche questa espressione che non troviamo nei Vangeli, ma è un'espressione che ogni madre dice nei confronti del proprio figlio: carne della mia carne, cuore del mio cuore. Effettivamente, pensiamo al significato dell'incarnazione del figlio di Dio. Dio che facendosi carne, facendosi uomo come noi, chiama una donna che è veramente sua madre con il termine madre. La carne gliel'ha data lei, non gliel'ha data Dio, gliel'ha data lei. Concepita per opera dello Spirito Santo, ma è lei che ha dato la carne, l'umanità. Perciò sulla figura di Maria si gioca, dicevo prima, la fede cristiana, tutta la fede cristiana. Sulla teologia mariana, mariologia, si giocano la cristologia, cioè la teologia su Cristo, sul figlio di Dio fatto uomo, la ecclesiologia, cioè la teologia sulla Chiesa, e anche l'ecumenismo. Perché se noi siamo divisi soprattutto sull'interpretazione che hanno le diverse chiese sull'identità e sul ruolo di Maria. Un gruppo di teologi, viene chiamato gruppo di Tomb, è un gruppo di teologi di diverse confessioni cristiane, già quasi 20 anni fa ha fatto un libro bellissimo, più che un libro, uno studio, in cui raccoglie, secondo le diverse sensibilità delle tradizioni delle chiese, la figura teologica di fede di Maria, e fanno questa affermazione fondamentale, che è su Maria che si giocherà l'ecumenismo, come è su Maria che si dividono le chiese. È un dato di fatto. Maria in riferimento a Cristo, all'identità di Cristo. Noi sappiamo quanto sia importante la figura di Maria, soprattutto nelle chiese orientali. Questa viene chiamata la Madonna del Segno. Come abbiamo detto più volte, ripetiamo anche questa sera, se noi vediamo un prete ortodosso, sulla talare porta la croce. Da noi chi è che porta la croce sulla talare? Sono i vescovi. Invece gli ortodossi portano, i preti portano la croce. Se invece io incontrassi un vescovo ortodosso, sulla talare non porta la croce, porta un medaglione con questa immagine. Qualcuno potrebbe dire, ma c'è un cortocircuito. E che è più importante il crocifisso o è più importante la Madonna? Guardate questa immagine. Questa non è soltanto Maria, la Madonna. Questa è l'immagine della Chiesa. Capo e corpo. Il capo della Chiesa chi è? Cristo. Maria è immagine della Chiesa per le motivazioni che diremo tra poco, quindi sono le membra del corpo di Cristo. Quindi qui abbiamo Cristo e la Chiesa, il capo e tutte le membra. Se io prendo un crocifisso, nella carne del crocifisso simbolicamente, nell'umanità ci siamo anche noi perché ha assunto la nostra umanità, ma il Cristo è Cristo. Quindi questa è l'immagine più piena del Cristo e della Chiesa. Se entriamo in una chiesa bizantina, non ortodossa, anche cattolica, nell'abside dove si celebra l'Eucaristia, in fondo all'abside dove noi abbiamo l'organo, c'è questa immagine grandiosa. Perché? Perché sacerdoti e fedeli devono avere davanti l'immagine di dove sono diretti, cioè la realizzazione piena della Chiesa. Capo e membra. Il capo è sempre Cristo, noi siamo le sue membra, lo siamo realmente. Perciò abbiamo la consapevolezza che in Maria, per i motivi che adesso cercheremo di evidenziare, ma che concluderemo nell'assommarsi nell'ultima sera, quindi venerdì, diventa effettivamente icona, immagine e madre della Chiesa. Ci rappresenta tutti. Uno dei titoli più importanti che noi diamo a Maria è questo, Madre di Dio, che mette a disagio anche qualcuno. Vi dicevo che su questa espressione, sull'identità di Maria, si sono divise le chiese. Per esempio, nei primi secoli c'era un certo arcivescovo importantissimo di nome Nestorio, arcivescovo di Costantinopoli, che dopo che si era già celebrato il concilio di Nicea, sapete i concili cosa sono, no? Sono la riunione di tutti i vescovi che cercano di focalizzare la fede. Perciò il credo che noi diciamo la domenica, non questo che è apostolico, il più antico, è battesimale, quello che diciamo durante l'anno è un credo che viene fuori da due concili, quello di Nicea e di Costantinopoli, si chiama credo niceno-costantinopolitano. Cosa diciamo nel credo? Credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, Spirito Santo, ma prima diciamo Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa. Poi dice per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è. Allora, se il figlio che si fa uomo è della stessa sostanza del padre, è della stessa sostanza del padre perché è Dio, figlio di Dio, ma facendosi uomo è della nostra stessa sostanza, o no? È vero uomo, eh? Se io prendo l'evangelista Luca, che fa la genealogia di Gesù, l'abbiamo detto tante volte, ma è poco ricordata nella liturgia della Chiesa, di solito si ricorda la genealogia di Gesù di Matteo e si va da Abramo fino a Giuseppe, il padre di Gesù, fino ad arrivare a Gesù. Se si prende la genealogia di Luca, si scende da Gesù fino ad Adamo. Quindi Gesù è figlio di Adamo, quindi è uomo. E Adamo è figlio di Dio, non secondo la natura, ma il fatto che sia nato. Difatti viene detto Gesù figlio di Adamo, figlio di Dio. Ma è figlio di Adamo. Noi dobbiamo avere benissimo questa consapevolezza. In Gesù c'è un'unica persona, il figlio di Dio, ma che si è fatto uomo. In lui ci sono due nature, quella divina e quella umana, inseparabili, non mescolate. Questa consapevolezza, pensate, noi la diciamo nella preghiera che ci è stata insegnata da bambini, dalla mamma, l'Ave Maria. La prima parte dell'Ave Maria è un piccolo riassunto di alcune pagine evangeliche. Ave Maria piena di grazia, l'annuncio dell'angelo e poi il dialogo con Elisabetta, il Signore è con te. Seconda parte, tradizione della Chiesa. Santa Maria, Madre di Dio. È che tante volte noi non ci pensiamo. Diciamo un'affermazione molto forte. L'Ave Maria, come la preghiamo noi, è un'antifona mariana, cioè una preghiera che spesso veniva fatta in canto, che sintetizza la fede della Chiesa in Maria. Non è la più antica. La più antica la vedremo tra un istante. È una preghiera, vediamo se l'ho messa qua. Sì, leggiamola insieme. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Santa Maria, Madre di Dio. Attenti bene, la più antica antifona mariana antecedente al Concilio di Efeso. Cosa vuol dire? Il Concilio di Efeso, che tra poco richiameremo, è un concilio ecumenico che è stato celebrato ad Efeso, e tra poco diremo anche perché ad Efeso, ci siamo stati con alcuni di voi. È stato celebrato ad Efeso per definire e quindi combattere l'eresia di quel arcivescovo che dicevo prima, Nestorio, il quale diceva, Nestorio, che Gesù è il figlio di Dio nel senso che lo Spirito ha come adottato la figura umana di Gesù, ma non è veramente pienamente il figlio di Dio. Per cui già in quel tempo si stava giocando su questa espressione Madre di Dio. La preghiera che abbiamo letto adesso la stavano già pregando i cristiani prima del Concilio di Efeso, e lui era infastidito da questa espressione, ma non solo lui, tanto più che diceva in greco, anziché chiamare Maria Madre di Dio, Theotokos, Theotokos vuol dire Madre di Dio, è più giusto chiamarla Christotokos, Madre di Cristo. D'accordo? I cristiani invece, guidati dallo Spirito, avevano già intuito, la confessavano Madre di Dio. Che cosa si è focalizzato il Concilio di Efeso? Qualche cosa di fondamentale. Si è ripreso il concetto di Nicea, cioè che Gesù è l'unica persona del Figlio di Dio che si è fatto uomo. In lui sono inscindibilmente presenti le due nature, quella divina e quella umana. Si è celebrato nel 431 ad Efeso. Efeso perché? Chiese dell'Apocalisse, ricordate Asia Minore, le sette chiese che vengono richiamate, che rappresentano simbolicamente tutte le prime chiese, chiese non fatte di mattoni, comunità cristiane. La più importante delle sette chiese era Efeso. Chi c'era ad Efeso a guidare quella chiesa? Guarda caso, all'inizio, Giovanni l'Evangelista, l'autore dell'Apocalisse. Dove era Giovanni l'Evangelista al momento della morte di Gesù? Ai piedi. Ok. Che cosa ha detto Gesù a Maria? Questo è tuo? E a lui ha detto questa è? Da quel momento l'ha presa nella sua casa. Quindi sappiamo con certezza che Maria è stata presa in casa con sé da Giovanni. Giovanni è stato il responsabile della chiesa di Efeso, viene chiamato il presbitero, l'anziano per eccellenza. C'è ancora, ci sono i resti di una basilica paleocristiana dove, secondo la tradizione, ci sarebbe la tomba di San Giovanni. Lì vicino c'è una chiesa che ricorda il Concilio di Efeso. Si è celebrato lì perché si doveva definire il titolo di Maria. Perché definendo il titolo di Maria si sarebbe chiarito l'identità del figlio che è nato da lei. Leggiamo, sono stato chiaro? Nel IV secolo il titolo Madre di Dio era ampiamente usato ad Alessandria d'Egitto. Allora Alessandria d'Egitto era uno dei principali centri di elaborazione teologica del cristianesimo antico. E guardate che i cristiani del tempo, i teologi, non erano di povertà culturale, erano di altissima capacità culturale. Un esempio che richiamo abbastanza spesso. Chi tra di noi celebra la liturgia delle ore tutte le settimane? Durante la settimana, a Vespro, viene fatto anche il cantico che troviamo nella lettera ai Filippesi al capitolo 2, lettera ai Filippesi di San Paolo. Non sono parole di San Paolo. Paolo l'ha messo lì, ma era già un inno che veniva cantato dalla comunità cristiana. Che cosa dice? Sentite altro che i nostri canti. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma svuotò se stesso facendosi e via di seguito. Fino alla morte di croce, per questo Dio l'ha esaltato. Ecco, non canti che toccano soltanto la pancia, ma canti che fanno affermazioni di fede, come quella antifona che abbiamo letto prima, che abbiamo detto prima. Mi spiego, adesso non voglio essere polemico, aprendo la radio, io qualche volta ascolto Radio Maria se sono in macchina, non ho niente contro Radio Maria. Fanno le celebrazioni in giro, no? E si sente durante la celebrazione qualche prete in giro per l'Italia che durante la messa dice Mamma Maria. Ma che cos'è? Quelli lì sono delle persone folli. Maria è la madre di Dio. Non si tocca l'emotività della pancia. Bisogna toccare il cuore passando attraverso la mente. È una professione di fede. La Beata Vergine Maria, Madre di Dio. Ogni parola ha uno spessore teologico fondamentale della nostra fede. Mi capite? Perché altrimenti rischiamo di dire delle cose che sono semplicemente emozioni. Perciò già ad Alessandria c'era uno studio profondissimo dal punto di vista della fede ed era conosciuto in tutto l'impero romano. Fu proclamato dogma dopo la controversia teologica causata da Nestorio. Nestorio, vedete la data, patriarca di Costantinopoli, aveva affermato infatti che Maria non aveva titolo per essere definita madre di Dio, ma solo madre di Gesù. La controversia tra la scuola teologica di Alessandria e di Antiochia, perché Nestorio faceva parte della parte di Antiochia, fu risolta in un concilio ecumenico, perché bisognava definirlo. I concili servivano per definire la Chiesa, perché ci fosse la rettitudine del credere. L'Assise concilio si tenne ad Efeso, in Asia Minore, nel 431. Il concilio di Efeso ribadì il 22 giugno di quell'anno che Maria è madre di Dio. Secondo il concilio, infatti, Gesù Cristo, pur essendo contemporaneamente Dio e uomo, come già aveva affermato in precedenza il concilio di Nicea, è un'unica persona. Le due nature, divina e umana, sono inseparabili e perciò Maria può essere legittimamente chiamata madre di Dio. Questa è la definizione in italiano del concilio. Madre di Dio, non certo perché la natura del Verbo, del Logos, il Figlio di Dio, o la sua divinità avesse avuto origine dalla Santa Vergine. Maria non ha generato Dio. Ma poiché nacque da lei il santo corpo, dotato di anima razionale a cui il Verbo è unito sostanzialmente, si dice che il Verbo è nato secondo la carne. Perciò Maria è veramente madre di Dio. Potremmo dire madre del Figlio di Dio fatto uomo, ma quel bambino che è nato è veramente il Figlio di Dio fatto uomo. Non so se ricordate, ma io l'omelia che ho fatto il Venerdì Santo dell'anno scorso ho detto che sulla croce è morto Dio. Perché chi muore sulla croce? Il Figlio di Dio fatto uomo. È morto Dio nell'umanità di Gesù Cristo. Quindi Dio ha assaporato la morte, come ha assaporato la nascita. Pienamente come uno di noi. Noi tante volte, vediamo se riesco a focalizzare questo pensiero. Quando noi viviamo dei momenti di difficoltà e pensiamo che li ha avuti anche Cristo, qualcuno dice, ma lui era il Signore. Come a dire, se era il Figlio di Dio non sentiva la sofferenza come noi. No, io vi dico, la sentiva di più, perché più uno è sensibile e più sente. Lui era il Figlio di Dio fatto uomo, ma in una sensibilità umana portata alla perfezione. Quindi ha patito nella maniera più ampia che potesse essere. Perciò questo ha condizionato anche alcune riflessioni teologiche sulle quali adesso non vogliamo soffermarci, ma che diventavano un po' ingenue. Perciò quando si parlava della verginità di Maria, per dire che la sua verginità è stata incorrotta, si diceva che il figlio sarebbe passato attraverso il suo grembo come un raggio di luce passa attraverso un cristallo tersissimo. Ma queste sono cose. Maria ha partorito veramente figlio di Dio, come voi avete partorito i vostri figli. Ha sentito le doglie del parto e c'è stato il parto. Se noi distanziamo la verità della pienezza di queste cose, noi sminuiamo la pienezza dell'incarnazione del Figlio di Dio e della maternità di Maria. Quindi vera madre del Figlio di Dio. Allora abbiamo sentito il concilio di Efeso, questo titolo è entrato, pensate che noi diciamo questo termine di Maria ogni volta che celebriamo la messa, perché vi ricordate che dopo la consacrazione vengono richiamati tutti i santi, la comunione dei santi, ma prima fra tutti la Beata Vergine Maria, Madre di Dio. Il titolo più bello che possiamo dire a Maria è Madre di Dio. Anche qui non voglio essere polemico, ma provate a pensare quante volte noi pensiamo alla Madonna, diciamo la Madonna. Madonna è un titolo medievale, femminile, che corrisponde a quello maschile di Monsignore. Cioè dire una donna importante, per carità, è la più importante di tutte. Ma volete mettere, guardare anche l'immagine e pensare che l'immagine mi riconduce alla persona. Chiamarla Madonna, che è un titolo che può essere dato a tantissime altre donne, e chiamarla Madre di Dio, capite che il modo con cui io mi relaziono è completamente diverso. Io faccio fatica a dire Madonna, anche con i bambini. Quando invitiamo i bambini a dire una preghiera, di una preghiera alla Madonna, di una preghiera alla Madre di Dio, capite che li aiutiamo a formare la fede. La Madre di Dio, la Madre di Dio. Dopo il concilio di Efeso, la fede in questo termine si è assolutamente focalizzata, ma arriviamo, e pensavo di farlo, vedremo se lo farò nelle sere prossime, magari di fotocopiarvi, a meno che non abbiate il desiderio di scaricarvi da internet o qualcuno ce l'ha a casa, prendere in mano i documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il quale concilio, a differenza degli altri concili, non è nato per fare delle ulteriori definizioni della fede per correggere degli errori, delle eresie. È nato, come diceva Giovanni XXIII, per ridire la fede nel linguaggio di oggi, comprensibile alla gente di oggi. Ci sono tanti documenti, i più importanti sono quattro documenti che vengono chiamate costituzioni dogmatiche. La più bella di tutte è la Lumen Gentium, luce delle genti, che è il documento dedicato alla Chiesa. In quel documento in cui ci siamo tutti, perché c'è il popolo di Dio, lì c'è la rivoluzione copernicana della Chiesa dopo secoli, perché fino a quel momento, apro una parentesi, ricordando ciò che già sappiamo, l'immagine della Chiesa era verticistica, alla base il popolo di Dio, come una piramide, fino ad arrivare al clero, i vescovi e al vertice che c'era, il Papa. Mentre al vertice della Chiesa c'è Cristo. Il Concilio Vaticano II parte da il popolo di Dio. Il popolo di Dio, che è fatto gerarchicamente costituito da laici, religiosi, presbiteri, vescovi, ma il popolo di Dio. Il corpo di Cristo, che è la Chiesa. In cui non c'è una differenza di dignità, ma una differenza di ruoli, con un'unica vocazione per tutti. C'è un capitolo dedicato alla universale vocazione, alla santità di tutto il popolo di Dio. Ma la cosa straordinaria e inserita intelligentissimamente in quel documento è che il capitolo 8 della Lumen Gentium, dedicato alla Chiesa, è tutto dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio. E lì c'è di tutto e di più. Tra poco leggeremo due testi. Straordinario Paolo VI. La Lumen Gentium è del 21 novembre 1964. Paolo VI interviene il 2 febbraio del 1974 con la Marialis Cultus, parla del culto di Maria all'interno della Chiesa e lì sfronda tutte le degenerazioni che c'erano state precedentemente, viene collocata nel posto giusto e di Maria si riafferma quello che abbiamo già detto, che diventa immagine della Chiesa, Maria già glorificata, non Maria a Nazareth, nella sua glorificazione, immagine della Chiesa e madre della Chiesa. Sono i termini più belli che possiamo dire di lei, madre di Dio, madre della Chiesa, madre di Dio, madre della Chiesa e icona della Chiesa. Torniamo all'immagine che abbiamo visto prima, quella donna che è anche Maria, con il Cristo al centro. Dopo la Marialis Cultus di Paolo VI c'è stato il 25 marzo del 1987 la Redemptoris Mater, Maria Madre del Redentore, di Giovanni Paolo II. Poi Giovanni Paolo II darà anche ultimamente quell'esortazione sul Rosarium Virginis Beata Maria, che è molto bello. Ma sono testi straordinari. Il più straordinario di tutti è questo. Adesso noi leggiamo due brevi testi della Lumen Gentium. Ecco, io dico, se vogliamo formare la nostra fede abbiamo la parola di Dio e il magistero sicuro della Chiesa. Andiamo al numero 53 della Lumen Gentium. Allora, vi dicevo nella introduzione alle introduzioni che noi diciamo cose già riaffermate, ma abbiamo bisogno di focalizzarle sempre di più. Proviamo a pensare al titolo di Immacolata Concezione, che ha creato una confusione tra le chiese enormi. Se non viene spiegato bene, si rischia di dire qualche cosa di deviato dal punto di vista della fede. Perché? Cosa hanno capito, per esempio, gli ortodossi che hanno una fede mariana straordinaria? Gli ortodossi, se voi entrate in qualsiasi chiesa ortodossa, in qualsiasi monastero ortodosso, la Beata Madre di Dio è al centro di tutto. Addirittura nell'ortodossia voi conoscete il Monte Athos, è una piccola penisola greca che è repubblica indipendente di soli monaci maschi. Su quell'isola non mette piede, su quell'isola non mette piede nulla di femminile. Non le donne basta, neanche gli animali femmina. Niente. L'unica presenza femminile è Maria, c'è dappertutto. E secondo la loro fede, quello è il giardino che Dio ha voluto sulla terra per la sua Santissima Madre. Quella è la terra di Maria. L'unica presenza femminile, immaginatevi che forte che è. Io ricordo qualche anno fa, forse avrete seguito anche sui giornali, anche questo non è un tono polemico, ma bisogna stare molto attenti perché quando parliamo di fede e di linguaggio di fede dobbiamo usare un linguaggio che sia rispettoso anche delle diverse tradizioni. C'era stata una comunità religiosa, senza far nomi, qui a Verona, che aveva esposto nella sua cappella, in una casa religiosa, un'immagine della maternità di Maria. E l'hanno pubblicata anche sull'arena ed era una statuetta di una donna completamente nuda e gravida. Non vi dico l'ortodossia. Dunque, non riconoscono neanche questa immagine qua come immagine di Maria, perché per loro la Madonna, intanto usiamo questo termine, deve essere sempre velata, non può mai avere i capelli. Immaginiamoci nuda. Una donna in Oriente che non porta il velo è una. Chi Chi delle nostre nonne, io mi ricordo da piccolo, usciva di casa senza mettersi il fazzoletto in testa? Quindi immaginatevi. Poi, nell'iconografia, anche il colore degli abiti è molto importante, perché per esempio nell'iconografia bizantina classica, perché si riconosca che Maria è la madre di Dio, deve avere l'abito azzurro sotto e l'abito rosso sopra. L'abito azzurro richiama che lei è donna, uomo quindi dell'umanità. L'abito rosso che è stata rivestita della divinità perché è glorificata. Gesù il contrario. Gesù porta l'abito rosso perché è Dio, ma porta il mantello azzurro perché si è rivestito della nostra umanità. Mi capite? Quindi il linguaggio è molto importante nell'ortodossia. Allora, avere queste attenzioni è importante. Quando noi abbiamo parlato dell'Immacolata Concezione, l'ortodossia ha pensato questo, perché noi nella definizione abbiamo trovato questa espressione: Maria è stata preservata dal peccato originale, preservata. Allora loro hanno capito che noi diciamo che Maria non ha avuto bisogno della redenzione. Scandalo, giustamente. Perché come dice San Basilio, se noi ammettiamo che anche una sola creatura umana, una, non ha bisogno della redenzione di Cristo, o è stata redenta in altro modo, noi vanifichiamo la redenzione di Cristo. Difficile da capire? Lo ridico. Allora, domanda, anche se so di aver già detto queste cose. Secondo voi Maria, non guardate quello che c'è scritto là, Maria è stata redenta, ha avuto bisogno di redenzione, sì o no? Sì, no. Sì. Sì, no. Siete incerti? Sì, capisco, ma sento un po' tutti. Allora, se Maria non ha bisogno di redenzione, non è figlia di Adamo. Di che figlia? È figlia di Adamo, quindi ha bisogno di redenzione. Ma se io dico che non ha avuto bisogno di redenzione, vuol dire che Gesù Cristo, almeno per lei, non ha dovuto morire sulla croce. Allora, se lei è stata salvata senza la croce di Cristo, che cosa ci sta a fare la croce di Cristo? Maria è redenta, ecco, è figlia di Adamo. Ci mancherebbe altro. È che la redenzione per lei, questo è il privilegio, ha agito nel momento del concepimento. Ma leggiamo che cosa dice il Concilio, questa è fede della Chiesa. Numero 53 della Lumen Gentium. Infatti, Maria Vergine, la quale all'annunzio dell'angelo accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio e portò la vita al mondo, la vita è Cristo, è riconosciuta e onorata come vera madre di Dio e Redentore, punto. Qua l'ho messo io in grassetto. Fermatevi lì. Redenta in modo eminente. Cioè, redenta nella maniera più ampia, più grande. Cioè, è segno più bello della redenzione, più puro della redenzione, ma redenta. Bella l'espressione che ha messo Mel Gibson poco fa: fammi morire con te, fa che io possa morire. Allora, redenta in modo eminente in vista dei meriti del figlio suo. Quindi in vista della croce. La croce ha agito in lei prima della croce, ma non senza la croce. Questo l'aveva già detto la bolla di iniezione, ma non era stato così chiaro. Intuitu meritorum Christi. Redenta in modo eminente in vista dei meriti del figlio suo. E adesso attenti bene, ho parlato prima quasi di corredentrice. Non è lei che è, però associata in modo unico al proprio figlio, partecipa con una vocazione particolare ad un ruolo di Cristo del Salvatore. Difatti, lei che è redenta in modo eminente in vista dei meriti del figlio suo, a lui unita da un stretto e indissolubile vincolo. un vincolo indissolubile. È insignita del sommo ufficio e dignità di madre del Figlio di Dio ed è perciò figlia prediletta del Padre e tempio dello Spirito Santo, per il quale dono di grazia eccezionale, cioè redenta in modo eminente in vista dei meriti del Figlio, redenta quindi per il quale dono di grazia eccezionale precede di gran lunga tutte le altre creature celesti e terrestri. Insieme però, leggete, oh, quale discendente di Adamo, è discendente di Adamo Maria, bene, è congiunta con tutti gli uomini, rileggiamo, è congiunta con tutti gli uomini bisognosi di salvezza. Ci siamo? Allora, siamo qui per fare catechesi, per focalizzare ancora meglio la nostra fede. Io dico, si va ancora meglio a Maria quando capiamo chi è e quale ruolo ha. Anzi, è veramente madre delle membra di Cristo. Allora, chi sono le membra di Cristo? Noi. E dice perché? Allora, è discendente di Adamo, congiunta con tutti gli uomini bisognosi di salvezza, anzi più, diremo in dialetto, è veramente madre delle membra di Cristo perché cooperò con la carità, cioè con l'amore, col dono di sé. Dove sono nati i fedeli della Chiesa? Ai piedi della croce, no? I quali di quel capo, Gesù, sono le sue membra. Abbiamo già messo tanta carne al fuoco e non abbiamo ancora toccato il testo di stasera, che io rimando sicuramente a domani sera, cioè il testo di Genesi, se no facciamo un cortocircuito. Ma guardate, io continuo a dire, e non mi stanco di dirlo, quanto è grande, quanto è bella la nostra fede, quanto è credibile la nostra fede. Anche in una situazione recente, capisco, situazione non qua nostra, anzi direi che c'è stata una grande virtù qua di fronte a certe sofferenze grandi, insomma una sofferenza su sofferenza, lutto su lutto in una famiglia, insomma i familiari, questa rabbia con Dio, no, che permette tutte ste robe. Io dico, è legittimo se uno me lo fa perché è fuori dal cerchio domenicale, ma se noi che abbiamo assiduità con la parola di Dio non focalizziamo bene la nostra fede, ma che cosa ci stiamo a fare la domenica all'Eucaristia? Se la nostra fede non prende spessore e, come dice il Nuovo Testamento, non siamo capaci di rendere speranza, ragione della speranza che c'è in noi, ma che cosa stiamo qui a fare? La nostra fede è eccezionale. Se la nostra fede non risponde alle inquietudini più profonde del cuore dell'uomo, a cosa serve? È Dio il grande liberatore dalla schiavitù dell'uomo. È Dio il grande liberatore dal male, dalla morte. È Dio che ha pagato il prezzo più alto. Dicevo prima, ha sentito il dolore in una maniera amplificata all'inverosimile, all'inimmaginabile. E sua madre lo stesso. Perciò, andiamo verso la conclusione almeno di questa sera, per questo è anche riconosciuta sovraeminente del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità. E la Chiesa Cattolica, istruita dallo Spirito Santo, con affetto di pietà filiale, la venera come madre amatissima. Allora, il coso più bello che possiamo dire è proprio madre di Dio, madre della Chiesa, madre nostra. Numero 53 della Lumen Gentium, mi soffio il naso.
Come ha fatto Maria?
Come ha fatto Maria a cooperare in modo singolare quest'opera della salvezza? Con la sua libertà. anche qui c'è un testo della Chiesa, dice che si è preparato Maria, il Signore, fino a un certo punto se l'è preparata, va bene, l'Immacolata Concezione è un dono di grazia, ma guardate che la grazia che Maria ha ricevuto nel suo concepimento, la stessa grazia di redenzione l'abbiamo ricevuta al battesimo noi, è la stessa grazia. Avete dubbi a questo riguardo? No, perché la redenzione è lì. Bene, allora qui ci sono riflessioni teologiche, ma è già il fatto dei pochi giorni in cui sono trascorsi tra la nostra nascita, tra il concepimento, il battesimo, che la nostra natura umana è stata indebolita. È indebolita perché siamo figli di Adamo e di Eva. È il cuore che deve essere istruito. Maria ha saputo istruire e dominare il suo cuore. E Dio ha cercato una creatura come lei. Ciò che Eva non ha saputo dare, quindi adesso concluderemo questa parte che riprenderemo domani sera, e lo dice ancora il Concilio Vaticano II. Quando c'è l'Annunciazione, il testo che noi abbiamo letto nella Messa di oggi, è ora di finirla, uso termini che leggeremo tra poco, di pensare al sì di Maria come qualcosa di precostituito. No! No, lo so che dire queste cose qualcuno va a disagio, ma io ho detto ancora, ma non sono io che lo dico, la fede della Chiesa, Dio rispetta la nostra libertà. Guarda che predicando un corso di esercizi su ste robe qua, ho messo a disagio una comunità di religiose. E poi altri che hanno ascoltato questa riflessione dicono questo, perché diamo noi per scontato che Dio sappia tutto, guidi tutto. No, c'è la libertà. C'è la libertà, e lo dice la fede della Chiesa. Questo è ancora il Concilio Vaticano II, Lumen Gentium numero 56. Allora, quando l'angelo è andato dalla Madonna, non leggete, è andato da Maria, è andato ad annunciarle che era incinta, poi è andato a chiederla se era pronta a dire sì per diventare incinta. È andata a chiederlo, non a dire tu sei incinta. E Maria diventa incinta solo quando dice eccomi, non prima. Infatti il Vangelo dice, com'è possibile, la Madonna Maria, su di te scenderà, concepirai, futuro, non hai concepito, stai portando un bambino. Nel Vangelo di Luca, quando si arriva al momento della circoncisione di Gesù, 8 giorni dopo la nascita, dice l'Evangelista Luca, gli fu messo nome Gesù, come fu chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo di sua madre. Quindi vuol dire che il concepimento lo decide chi? Maria. E difatti numero 56 della Lumen Gentium, il Padre delle Misericordie, ha voluto, vedete che rispetta la libertà, che l'accettazione da parte della predestinata, attenti bene a questo termine che è pericolosissimo, perché noi predestinati pensiamo che siamo destinati prima, no, destinati vuol dire che c'è un disegno e una proposta, ma la possibilità della realizzazione dipende da me, se no non ha senso quello che dice il testo. Padre delle Misericordie ha voluto che l'accettazione da parte della predestinata madre, ha voluto che l'accettazione da parte di Maria precedesse l'incarnazione, perché così come una donna aveva contribuito a dare la morte, chi è? Una donna contribuisse a dare la vita, chi è? Ma ha voluto che l'accettazione precedesse l'incarnazione. Un Dio che rispetta la libertà. Dicevo stasera, commentando il Vangelo della Messa che abbiamo scelto, testo della Genesi che a questo punto vedremo domani sera, prima di inoltrarci in quello che segue, che la differenza grande tra Eva e Maria, così come ci viene presentato questo testo della Genesi fortemente simbolico, è che Eva ha varcato la soglia dello spazio di Dio con la sua pretesa. Dio non fa mai questo, non varca mai la nostra soglia, bussa e chiede di entrare. E così ha fatto l'angelo, è entrato e ha chiesto. Eva e Adamo si sono appropriati di una facoltà che era di Dio. Dio non si appropria della libertà dell'uomo, la chiede. Questa è la grande differenza. Quindi chiede anche la mia libertà, la mia risposta, la mia responsabilità. Per questo Maria diventa modello. Perché se Maria non avesse avuto questa libertà, e ce l'ha avuta, grazie a Dio, che cosa mi insegna Maria? Come i nostri genitori, se non sono stati degli esempi con tutti i loro limiti di virtù, che cosa ci insegnano? Noi guardiamo a loro, no? Una volta erano figure significative, quante persone anziane vengono ancora a confessarsi dicendo: ma questa cosa me l'ha insegnata mia mamma. E noi abbiamo questa madre che è modello, modello di libertà e di consegna. E stralasciamo questo testo, che lo vedremo domani sera, ma è troppo bello, insomma, vabbè. Per riprendere il discorso, guardate, questo è un testo di San Bernardo. Concludiamo. Se avete domande, sono stato troppo lungo. Questo è un testo che abbiamo nella liturgia delle ore, noi preti. Testo di San Bernardo, di Chiaravalle, innamorato di Cristo. Come contemplava già ai suoi tempi la libertà di Maria. E quasi incita Maria nella sua libertà a rispondere nell'annunciazione per lei, per noi e per Dio. Hai udito, Vergine, che concepirai e partorirai un figlio? Hai udito che questo avverrà non per opera di un uomo, ma per opera dello Spirito Santo? L'angelo aspetta la risposta. Deve fare ritorno a Dio che l'ha inviato. Aspettiamo, o Signora, una parola di compassione anche noi, noi oppressi miseramente dalla sentenza di dannazione, la disobbedienza di Adamo. Ecco che ti viene offerto il prezzo della nostra salvezza. Se tu acconsenti, saremo subito liberati. Se tu acconsenti, vi accorgete che è lo stesso termine usato dal Concilio. Noi tutti fummo creati nel Verbo eterno di Dio, ma ora siamo soggetti alla morte. Per la tua breve risposta dobbiamo essere rinnovati e richiamati in vita. Te ne supplica in pianto, Vergine Pia, Adamo, esule dal paradiso con la sua misera discendenza. Te ne supplicano Abramo e David. Te ne supplicano insistentemente i santi patriarchi che sono i tuoi antenati, i quali abitano anch'essi nella regione tenebrosa della morte. Tutto il mondo è in attesa, prostrato alle tue ginocchia. Dalla tua bocca dipende la consolazione dei miseri, la redenzione dei prigionieri, la liberazione dei condannati, la salvezza di tutti i figli di Adamo, di tutto il genere umano. Siamo tutti lì che fendiamo dalle tue labbra perché tu dica sì, che tu accetti. O Vergine, da presto la risposta. Rispondi sollecitamente all'angelo, anzi attraverso l'angelo al Signore. Rispondi la tua parola e accogli la parola divina. Emetti la parola che passa e ricevi la parola eterna. Perché tardi? Perché temi? Credi all'opera del Signore. Dai il tuo assenso ad essa. Accoglila. Nella tua umiltà prendi audacia. Nella tua verecondia prendi coraggio. In nessun modo devi ora, nella tua semplicità verginale, dimenticare la prudenza. Ma in questa sola cosa, o Vergine prudente, non devi temere la presunzione, perché se nel silenzio è gradita la modestia, ora è piuttosto necessaria la pietà nella parola. Apri, Vergine benedetta, il cuore alla fede, le labbra all'assenso, il grembo al Creatore. Ecco che colui al quale è volto il desiderio di tutte le genti batte fuori alla porta. Non sia che mentre tu sei titubante egli passi oltre e tu debba dolente ricominciare a cercare colui che ami. È un'immagine del Cantico dei Cantici, non so se ve lo ricordate, che l'amata è a letto, l'amante arriva, bussa: oh, mi sono appena lavata i piedi, esita, poi si pente e va ad aprire. San Bernardo, il commento del Cantico dei Cantici, straordinario. Non sia che mentre tu sei titubante egli passi oltre e tu debba dolente ricominciare a cercare colui che ami. Levati su, corri, apri, levati con fede, corri con la devozione, apri con il tuo assenso. Ma ditemi se c'è un testo più bello di questo. O no? Qualche domanda, poi concludo con l'ultima citazione. Ho già detto tutto perché non ci sono domande. Ecco. Dai, ci pensiamo un minuto.
La Madonna ha risposto il sì così, è stato chiesto. Io tante volte nei miei dubbi, nelle mie fragilità, cioè nelle decisioni, io dico sempre se alla mattina mi alzassi, avessi qua vicino al letto Dio che mi dicesse oggi se fai così o faresti così, la parola di Lui sarei più sicura di andare, cioè, ha capito cosa vuol dire? Sono sicuro che sono il giusto, perché tante volte siamo nel dubbio, non sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Beh, allora uno mi ha risposto, ci sono le scritture, ci sono i Vangeli, ascolta quelli, da quelli riesci, ma non è proprio così, non è stata diretta come la Madonna che ha avuto o la madre di Dio, come dice lei. Vabbè, insomma, gli è stato chiesto questo, noi non sappiamo veramente cosa ci chiede, pure io non l'ho capito finora, veramente proprio. Mondo. Io spero di essere giusto, ma
allora è una domanda molto interessante questa che ci tocca a tutti, però siamo consolati dalla figura di Maria, perché cerco di dare una risposta in due tempi. Primo, intanto non sappiamo come Maria ha avvertito questa annunciazione, perché il testo dice che Dio, l'angelo Gabriele, angelo significa messaggero, è angelos, quindi non pensiamo alle ali, anche con i bambini stamattina non c'era nessuna immagine, perché sennò rischiamo di dare delle immagini pericolose, perché le ali sono un simbolo per dire un movimento libero da condizionamenti, ma l'angelo è un messaggero di Dio. Ma dice il testo, ed è la traduzione migliore questa di quella di prima, che l'angelo Gabriele fu mandato da Dio, una vergine sposa di una, entrando da lei disse. Quindi non è che è entrato nella casa, quindi sicuramente è stata un'esperienza unica quella di questa, irripetibile chiaramente, però Maria in quel momento ha avuto la certezza, quindi, però è un'esperienza assolutamente unica. Prima risposta, che potrebbe essere il fatto di dire, beh, lei ce l'ha avuto chiara e io questa comunicazione io non ce l'ho. Seconda risposta, questa ci consola. Maria non ha capito tutto comunque lì, perché Maria diventa discepola e comincia a capire da quel momento lì che comincia a camminare, e lo dice il Vangelo di Luca soprattutto, nei momenti culminanti, quando le vengono dette alcune cose alla visita dei pastori, alla visita dei magi, in altri momenti, anche alla quello che diceva Simeone, Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I termini che vengono usati dall'Evangelista sono una elaborazione, non è una meditazione come me la tengo dentro, quindi un cercare di capire. Quindi Maria comprenderà soltanto alla fine, che significa alla croce, perché lì diventa perfetta discepola, e alla risurrezione. E questo ci consola tutti. Però ha avuto il grande ingrediente di fidarsi di Dio e di camminare con Lui. Un po' come l'esperienza di Abramo che abbiamo accolto durante la catechesi della Quaresima. Quindi è nel momento in cui uno intuisce che Dio si fa presente nella sua vita, e abbiamo tanti mezzi, perché Paolo ha avuto una voce e una luce e una cecità, Pietro ha avuto una chiamata, ognuno ha la sua, ma nel momento in cui tu capisci che Dio c'è e ti fidi di Lui, Dio non fa fare lo stesso cammino ad ognuno di noi rispetto ad un altro, ma unico, originale, quindi ognuno deve imparare il suo. Quindi anche Maria ha dovuto chiedersi, si chiedeva, addirittura quando Gesù si ferma a Gerusalemme, il cosiddetto smarrimento, che Gesù non si è proprio smarrito, dice, perché ci hai fatto questo? Ma anche con un richiamo molto forte, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Non ha capito, e non ha capito la risposta che Gesù gli ha dato, non ha capito tutto subito, si capisce camminando. Quindi camminare nella fede è camminare di luce in luce, di grazia in grazia, di momento in momento, e ognuno deve fare il suo percorso. L'unica grande differenza è sicuramente che ha avuto questa esperienza unica, ma però il cammino di fede, di fidarsi di Dio, poi per ciascuno di noi è un peregrinare nella fede. Torniamo al Concilio Vaticano II, sempre nel capitolo 8 della Lumen Gentium. Il Concilio dice che Maria, l'avevo detto anche forse quando abbiamo parlato di Abramo, ha peregrinato nella fede, tanto più che la Silvana mi pare mi aveva chiesto che cosa vuol dire. Ha peregrinato nella fede, ha dovuto essere pellegrina momento dopo momento. E io dico per fortuna, perché questo ci consola anche nella nostra fatica di fedeltà e di ricerca di sintonizzare la nostra volontà a quella di Dio. Rimane comunque la fatica per tutti, è rimasta anche per la Madonna.
Ci ha indicato appunto che è meglio chiamare la madre di Dio. Ecco, io sto leggendo la vita di San Massimiliano Kolbe, forse è un termine così affettivo che usava, però io leggo che lui la chiamava mammina. Ecco, questo secondo lei è... cioè forse bisogna anche calarsi un po' nella vita.
Ognuno ha la sua spiritualità. Ed è legittimo che ce l'abbia. Nell'intimità personale con Dio, come nella preghiera, ognuno è libero di esprimersi come crede. Ma pretenderlo come un prete e inserirlo nella liturgia, no. No. Sia chiaro. Perché allora potrei chiamare anche il padre bambino. Posso chiamarlo, ma Gesù dice: quando chiamate Dio, chiamatelo padre. Allora, in un linguaggio di fede condivisa dobbiamo avere il linguaggio della rivelazione. Allora, io a me infastidisce sentirlo personalmente, perché probabilmente è un vestito che non mi va addosso, o troppo largo, troppo scritto. Sì, io faccio fatica, nel senso che, allora, io penso che si sia capito che ho una devozione particolare, insomma, penso. Però certe cose a me danno personalmente fastidio. Allora, in un linguaggio che è quello della fede condivisa, lo ripeto spesso, si usa il linguaggio della Chiesa, altrimenti si introducono a livello comunitario degli intimismi che sono personali, legittimi, ma personali.
Fare uno succo, non dici... Madre di Dio ascolti, Madonna Santa dammi la grazia, aiuto.
Ma certo, ma c'è dubbio, ma va benissimo, e poi? Sì, ho capito, nel senso che a livello personale, come ripeto, c'è anche un ricordo affettivo che fa parte di tutta una storia, per carità, ci mancherebbe altro, siamo liberi, non c'è dubbio. Però nel momento in cui, ripeto, provate a pensare alla liturgia. Perché per noi Madonna è diventato quasi un termine intimo. E nel momento in cui è nato vuol dire mia signora. Madonna vuol dire mia Madonna, mia signora. E che è diventato un termine affettivo, ma va benissimo, non succede niente. L'importante è che abbiamo chiaro che è la madre di Dio, la madre della Chiesa, la nostra madre. Se no, se non focalizziamo queste cose, perdiamo anche uno spessore importante. Ripeto che poi nella preghiera ognuno si esprime con la sensibilità che ha, insomma, perché anche il bambino dice: Madonnina cara, ci sono quelle preghiere che portano l'intimità. Però uso sempre un termine di San Paolo per quello che riguarda la focalizzazione della fede condivisa. Quando ero bambino mangiavo da bambino, parlavo da bambino. Ora che sono adulto non parlo più come mangio, ecco. Quindi distinguiamo le cose da quello che è un aspetto personale di sensibilità, che è sempre legittimo, l'ho sempre detto, a quello che è un linguaggio invece quando parliamo insieme, insomma, la trovo una roba ridicola, soprattutto, ripeto, se un prete durante la messa mi usa un termine che non è un termine legittimo durante la liturgia. Va bene? Concludiamo allora, che abbiamo fatto tardi. È un'ultima affermazione di un teologo. Intanto, sul foglio liturgico di oggi ho messo una meditazione di un teologo che si conclude così, le ultime due righe. È un testo molto bello, secondo me, vale la pena meditarlo. Maria è il sì del mondo a Dio. Cioè quel sì che Eva non ha saputo dare, Maria lo raccoglie perché raccoglie quello di tutta l'umanità e di tutta la creazione. Quello che Dio si aspettava. Maria è il sì del mondo a Dio. E tutta la creazione, anche tutta la nostra storia, la nostra scienza, è chiamarsi a riunirsi in questo sì. Maria è il sì della creazione a Dio. Sulla libertà di Maria c'è quest'ultimo testo, eccolo qua, che è di Olivier Clément, uno dei più grandi teologi dei nostri tempi, che ha fatto Pasqua nel Signore qualche anno fa. L'ho tirato su da un libro che ho io e quindi sono alcune sottolineature, ma valeva la pena. A questa donna ridice quello che ha detto San Bernardo. A questa donna è stata rivolta la domanda: non era tutto combinato? Davvero Dio aspettava? E lui dice: bisogna finirla con questa concezione di una eternità incombente, di un Dio che sa tutto e di uomini che non sono altro che dei fantocci, delle marionette. Se si legge la Bibbia si vede quanto Dio si impegna in un vero dramma d'amore. Dio aspettava e lei ha detto di sì. Questa donna, nella sua libertà, ha detto sì e ha permesso così a Dio, lei che incarnava tutta la santità di Israele, ha permesso a Dio di rientrare nella sua creazione. Era un re senza regno, come dice un mistico bizantino del XIV secolo. È grazie a questo sì e a questa donna, che aspettava da secoli e poteva ancora aspettare, questo sì completamente gratuito e responsabile e perciò tutt'altro che scontato, che egli, Dio, può rientrare nel cuore della sua creazione per aprirci le vie della risurrezione. Bello? Va bene, grazie. Sì, ecco che c'è una domanda.
Allora, se poi si capisce qua, potrebbe essere che magari Dio ha fatto questa proposta già prima. Qui c'è scritto.
No, nella storia no, vuol dire che ha atteso di trovare questa creatura, c'era questa speranza e ha mandato il suo messaggero. Tanto più, adesso è a grappolo, c'è un testo, l'Apostolo Paolo parla di Maria soltanto nella lettera ai Galati, e non la chiama neanche così. Oltretutto, guardate, pensate che nel Vangelo di Giovanni Maria non viene neanche chiamata Maria, mai, mai. È la madre di Gesù fino ad arrivare alla madre. E Paolo non la chiama né madre né Maria, la chiama donna. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato solo da legge. Qualcuno potrebbe pensare che è venuta la pienezza del tempo stabilita da Dio. No, è Maria che con il suo sì dà pienezza al tempo.